dove siamo e dove andiamo. Apparentemente le uniche domande che può risponderci un GPS. Qua e oggi finisce la nostra ricerca, dove l'aria è troppo secca e il deserto di ghiaccio. Benvenuti tutti all'ultima puntata di Wanted, i ricercati.
Eh già, è proprio l'ultima.
È la tredicesima e ultima.
Anche ammalata per l'ultima puntata, hai visto? Volevo dirlo arrivando... con questa voce sexy, perché sono raffreddata come un cane e ho molto freddo. Ma il freddo sarà anche protagonista di questa puntata.
Effettivamente, perché abbiamo con noi la segnista di ricerca in telecomunicazione del Dipartimento del DET e nell'area ingegneria industriale dell'informazione, Nicola Linti, vero?
Sì, vero. Ciao a tutti.
Ciao,
grazie
Nicola.
Per l'invito.
Grazie a te per essere venuto, caro Nicola.
Direi che oggi ti lascio il posto di contatti, dai. Vale.
Oggi così che bello, così leggo, non mi devo impegnare. Però io prima vorrei salutare per l'ultima volta in regia il nostro caro Francesco.
Francesco, sei un grande in regia, la regia.
Che meno male che c'era. Infatti, per l'ultima puntata, Francesco mi ha detto: basta, evita di fare le tue solite cavolate in regia, vai a parlare anche se hai questa voce. E ho apprezzato. I contatti sono: ci potete trovare sul sito di Ondequadre a www.ondequadre.pulito.it,
che tra l'altro il sito è nuovo.
Il sito è nuovo, ma già da un po', un bel po' è nuovo.
No, è una settimana.
È da un po' che è nuovo, vero. Il sito in versione bianca. Ci potete trovare sulla nostra pagina Facebook cercando Wanted i ricercati, e potete scriverci a wanted.iricercati@gmail.com. Chico parla troppo,
effettivamente.
Sono stanchissima.
Anche su Facebook, non dimenticatevi, a volte un po' fermo, però il Facebook funziona, Wanted i ricercati. Direi che incominciamo carichi questa puntata con un po' di musica.
Con un po' di musica, vero? Bella forte e bella calda.
Bella forte. Sì, sì,
ci siamo, quindi possiamo iniziare. Chi sono loro, Kike? Dimmi.
Bud Spencer Blues Explosion con Esci Piano.
Che ricordiamo, uscire non è un verbo transitivo, perché bisogna dirlo comunque.
Yeah.
siamo ancora qua con Nicola. Stiamo appunto di scoprire un po' cosa ha fatto lui, com'è che è arrivato qua, la solita overview che facciamo dei nostri intervistati, passato, presente, futuro. E
chi wow, sei, da dove vieni e perché?
Esatto.
Allora, io sono una sionista di ricerca del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Ho finito da poco il dottorato di ricerca qui a Torino in Elettronica e Telecomunicazioni. Ho studiato sempre qui, sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Però ho girato un po' il mondo, ho fatto l'Erasmus in Francia, ho fatto la tesi a Calgary.
In Francia dove?
A Grenoble.
Bello.
La tesi di laurea a Calgary in Canada e poi sono stato in Olanda all'Agenzia Spaziale Europea per il dottorato.
Quindi... Oh, che ti piace muoverti, visitare luoghi sciottici.
Sì, viaggiare.
E sei di? Perché non sei neanche di Torino.
Sono quindi... della Valle d'Aosta.
Vedi, dalla Valle d'Aosta tutto questo giro per il mondo. Ci sta, che bello. E poi... hai incominciato a interessarti di ricerca. E...
sì, esatto, già durante la tesi ho fatto una tesi di ricerca e mi sono occupato di navigazione satellitare e poi sono tornato, ho lavorato un anno in un centro di ricerca all'Istituto Superiore Mario Boella qui a Dentro Politecnico, mi sono appassionato e ho iniziato il dottorato di ricerca.
Perfetto, infatti avevo visto sul portale dove escono tutti gli articoli di Poli e come ti eri focalizzato un po' su questo mondo del GNSS. E ho visto questi articoli su Galileo e questi sistemi, il GPS, eccetera, eccetera. E ci puoi raccontare un po' cosa sono questi?
Sì, il GPS tutti ne sentiamo sì. parlare, tutti lo usiamo e tutti diciamo non funziona, ci ha portato nel posto sbagliato.
Beh, classico, insieme a Google Maps a volte sì. ci fa delle...
In realtà ci sono tante cose prima, tanto lavoro di ricerca, tanti algoritmi innovativi per cercare di migliorare non solo la posizione ma anche... altri aspetti del GPS. Galileo è un sistema di navigazione promosso dall'Unione Europea, quindi europeo, parallelo al GPS, sono un po' di anni che lo stanno sviluppando e hanno appena lanciato gli ultimi due satelliti, quindi adesso sono 10 in orbita e nel giro dei prossimi anni dovrebbe andare a regime e dare una valida alternativa civile al GPS.
Esatto, perché da quanto ho capito fino adesso è militare l'uso che gli danno, o insomma lo studio che hanno fatto fino adesso è militare.
Sì, l'applicazione nasce come militare, poi diciamo negli anni 2000 è stato anche... iniziato a studiarlo e agli usi civili e adesso hanno valutato, hanno visto che in effetti è molto importante, utilizzato per tantissimi scopi anche scientifici, non solo ingegneristici e pratici, e quindi tante nazioni stanno promuovendo il loro sistema, anche la Russia, la Cina, l'India, Giappone.
Però Galileo non sarebbe lo stesso sistema che il GPS, vero?
No, è diverso, l'hanno sviluppato 40 anni dopo e quindi porta con sé tante innovazioni, tanti vantaggi, è un sistema su due frequenze, tre frequenze addirittura civili, è stato progettato con tecniche più recenti, quindi fornirà un'esperienza migliore.
Perfetto, e anche ho sentito come era... adesso non mi esce e come non solo migliora la precisione ma anche ci sarebbero dei sistemi ibridi, ho letto qualche articolo anche
sì, esatto, un'altra tendenza degli ultimi anni è quello di integrare altri sensori, per esempio sensori inerziali come accelerometri, mm-hmm. giroscopi con il GPS e il GNSS, di fatto sono misure simili, sempre di posizione e di navigazione, però soffrono di errori diversi e se compensati migliorano nettamente la posizione della navigazione.
Che avevi fatto anche studi su mass market, parlavi in qualche articolo.
Sì, mass market, ho fatto la tesi di dottorato sui ricevitori mass market, li ho studiati proprio all'Agenzia Spaziale Europea in Olanda. È quella categoria di ricevitori GPS non professionali, chip da pochi dollari che si trovano però nei telefonini, nei tablet, nei navigatori per le auto. Quindi sono caratterizzate da un costo bassissimo e però devono funzionare altrettanto bene.
Giusto. Bon, direi che alleggeriamo il tema con un po' di musica. Come
sì,
ti sembra,
sì.
Vale?
Io dovevo accudire il mio nasino in questo intervento, quindi scusatemi.
Raffreddata per bene.
Però dai, lancio la canzone del Teatro degli Errori, che ha un nome molto simpatico e si chiama Carro Armato Rock.
Yeah. per te, che ti faccia morire di musica e non di paura. Un cane armato di lampo per radere al sole i castelli di carta per me. Ma il tiranno vuol vincere sempre.
Cosa prova in questo momento?
Un carro armato di rock per te, che ti faccia morire di musica e non di paura. Un carro armato di rock per me, per radere al suolo i castelli di carta del re. Ma il tiranno vuol vincere sempre.
Okay, cioè, tutto,
sì, tutto okay. Parlavamo Valentina, no? Parlavamo con Nicola.
No, io non parlavo.
Lui ci raccontava un po' di questi sistemi di precisione, no? Del GPS, di Galileo. Insomma, io vorrei chiederti in che direzione si sta muovendo il mondo della geolocalizzazione?
Dunque, sicuramente c'è un interesse verso i nuovi sistemi.
Se non sa dove muoversi la geolocalizzazione.
Sì, è vero che come domanda.
Che domanda sciocca, Kike.
Yeah, a volte mi capita.
Ritorno in silenzio.
Non interrompermi, Nicola, per
favore. Una meta geolocalizzazione. Ma che si geolocalizza. No, dicevo, c'è tanto interesse verso i nuovi sistemi, Galileo, GLONASS, Beidou, e anche verso i ricevitori che sono in grado di ricevere segnali da più costellazioni, sia GPS sia Galileo, quindi per fornire sempre una soluzione migliore. E poi è molto interessante, negli ultimi anni si sta iniziando a usare il GPS per degli scopi che non erano stati inizialmente previsti, quindi non per fare posizione ma per fare altro. L'idea è questa: noi sappiamo già dove siamo perché l'abbiamo già calcolato prima e usiamo il GPS per calcolare altre cose, ad esempio per vedere cosa succede al segnale mentre attraversa l'atmosfera. E questo è quello che andiamo a fare in alcuni progetti recentemente, in particolare legato alla ionosfera. Cioè studiamo il segnale GPS così come ci arriva e andiamo ad analizzare, a studiare
cosa ha fatto la ionosfera con questo segnale, in modo che c'è una sorta di radiografia della ionosfera.
Sì, fanno delle mappe ionosferiche per vedere la distribuzione degli ioni liberi e per valutare l'impatto.
E tutto questo è quello che studi all'interno di NavSAS, vero? È il dipartimento dentro delle telecomunicazioni, e c'è questo gruppo di ricerca, come ci sono tanti altri anche, immagino, nel senso, cosa si muove all'interno di questo NavSAS?
Sì, NavSAS è un gruppo di ricerca congiunto tra il Politecnico e l'Istituto Superiore Mario Boella, un centro di ricerca. Quindi ci sono metà ricercatori, professori, tesisti del Politecnico e poi c'è dello staff Boella. E in questo modo si riescono a vedere sia aspetti più scientifici, più di ricerca pura, sia aspetti più industriali di ricerca applicata. E questo è un punto forte ed è molto interessante.
Dentro del dipartimento, è vero che si vedono tanti progetti, tante iniziative che ci sono dentro. E volevo già un po' incamminare, lasciare magari ai nostri ascoltatori che magari si chiedono ancora dove andiamo a parare in questa puntata, e un po' lanciare già il destino, direi, perché è molto molto appassionante, vero Vale? Un po' dove va a parare tutto questo progetto, perché abbiamo portato Nicola, anche perché
c'è oggi un progetto... io sono raffreddata, anche perché secondo me è tutto un fil rouge. E comunque hai dimenticato una cosa, c'è un blog che curate, in cui potete trovare tutte le informazioni riguardo i progetti o comunque quello che stiamo parlando in questa puntata, www.nafsas.polito.it, giusto?
Esatto,
o questo... sto delirando come mio solito? No, sto delirando, ok.
Questo è un po' più legato al progetto che
è
poi illustreremo. Esatto.
Vedi, sto delirando, quindi
no, ma comunque sì, informazione sul dipartimento si trova come sempre dentro della web del Politecnico.
Sì, oppure www.navsas.eu è il sito invece del gruppo di ricerca.
Perfetto.
Abbiamo anche una pagina Facebook e un profilo su Twitter.
Vedi, poi magari dopo diamo tutto i contatti al fondo.
Però lasciamo l'ascoltatore prima di dargli la prossima canzone. Dov'è che vai, Nicola? Dimmi.
Allora, dove si va a studiare la ionosfera? La ionosfera, ecco. Si va a studiare in due posti. Si va a studiare all'equatore, dove ti consiglierei di andare per curare i tuoi mali, perché all'equatore ci sono fenomeni che creano problemi. E poi si va ai poli, dove invece
poli.
È meglio non andare.
No, io eviterei.
E quindi nell'ambito di questo progetto noi saremo coinvolti nella spedizione italiana in Antartide. Quindi porteremo
il silenzio cade.
Silenzio cade come il ghiaccio dell'Antartide. Boom. Allora, che già
vi
sappiamo.
Lasciamo in suspense.
Esatto, vi lasciamo in suspense. Le lanciamo un bel pezzo di un grande Jimi Hendrix. Ci porta alla regia Foxy Lady.
Foxy.
continuiamo qua con Nicola e con questo progetto. Ancora non abbiamo citato il nome del progetto, vero Nicola?
Esatto.
Il nome del progetto
non abbiamo detto nulla fino adesso, tutta suspense, che ora finalmente daremo tutto pace abbiamo sfruttato.
Allora direi che è il momento di dirlo. È il nome del progetto.
Il progetto è Demo Grape.
Demo Grape. E boh, raccontaci un po' qual è, com'è che è partito tutto.
Allora, è partito in questo modo. Un giorno eravamo in laboratorio, stavamo lavorando, entra il nostro professore e ci fa: Nicola, devo chiederti una cosa, sei l'unico che può sopravvivere.
Ah, così? No? Ottimo.
Io un po' preoccupato, va bene, dimmi, vuoi andare in Antartide? E ovviamente subito, sì, certo.
Perché no? Dai un weekend.
Dai, l'hai presa bene. Io già avrei detto, dipende, sai.
Senza sapere quanto, come, dove, un po' il buio. E poi, diciamo, subito è stato un po' uno scherzo, la battuta, lui va in Antartide, poi questa cosa ha preso piede, mm-hmm. Il progetto è stato finanziato e ora ci siamo dentro, siamo vicini alla partenza. È un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione Universitaria e Ricerca italiano, quindi è un progetto totalmente italiano, però ha anche dei partner internazionali che sono l'Agenzia Spaziale Brasiliana e l'Agenzia Spaziale Sudafricana.
E quale sarebbe lo scopo del progetto?
Vai in Antartide e poi dai.
Dunque, sì, lo scopo è quello di realizzare un dimostratore per la comunità scientifica che lavora in Antartide. In particolarmente legato alla navigazione satellitare, quindi l'idea è quella di installare varie stazioni di monitoraggio, di raccogliere i dati, poi questi dati verranno distribuiti alla comunità attraverso un'infrastruttura cloud, ultimamente
si instaurano tante.
Esatto, e quindi è un po' è un prototipo, è un progetto pilota e speriamo con questo di lanciare un modo di lavorare per il futuro, quello di raccogliere dati e condividerli.
Che in qualche modo altri studenti che iniziano con la ricerca dentro quel gruppo di ricerca possano sfruttare quel progetto pilota che magari va avanti lungo gli anni.
Sì, sì, sicuramente sì, infatti abbiamo altre collaborazioni e probabilmente avremo l'occasione di tornare in Antartide.
Boh, primero bisogna andare
e poi
e di lì dobbiamo andare, no? Come sarà questa spedizione, no? Che immagino che anche quello che incuriosisce i nostri ascoltatori. Quindi partite sul presto. Com'è questo di organizzare una spedizione? La spedizione è supportata dal PNRA.
Esatto, giusto? La spedizione organizzata dal PNRA, che è il Piano Nazionale di Ricerche in Antartide, che dal 1985 organizza le spedizioni in Antartide. Quindi noi siamo ospiti della spedizione. Loro curano tutta la parte organizzativa e logistica, noi invece curiamo la parte scientifica. In questo progetto ci siamo noi, Politecnico di Torino, e in realtà il coordinatore è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Noi siamo ingegneri, loro sono fisici, uniamo le competenze, noi sistemiamo il GPS.
Ma più calcoli magari.
Più calcoli, loro prendono i risultati e fanno delle belle mappe, delle cose più fisiche che noi non siamo in grado di capire.
Beh, giusto, perché l'abbiamo rimarcato più e più volte, ricerca deve essere sostanzialmente collaborazione fra varie menti, perché se non si ha questa collaborazione sarebbe tutto vano, se ognuno si tenesse i risultati per se stesso. Quindi questa è un'altra
che non
volta
riusciamo neanche a acquisirlo in questo caso, secondo me. Ce n'è bisogno di questo tandem.
Infatti qui vediamo collaborazione non solo tra istituti diversi, fisici,
esatto,
ingegneri, ma anche
stati diversi.
Infatti esatto. Io sarò ospite del programma antartico brasiliano e avremo la settimana prossima qui a Torino un ragazzo dell'Agenzia Spaziale Sudafricana che andrà successivamente nella base sudafricana a fare un'installazione simile alla mia.
Quindi super cooperazione, visto?
Oltretutto in Antartide vige la regola della cooperazione, tutte le basi scientifiche ospitano ricercatori di altre nazioni, un territorio di cooperazione.
Posso spiegarmi anche il perché in Antartide ci sia tanto bisogno di darsi una mano a vicenda. Passiamo al prossimo pezzo, così teniamo il prossimo intervento per andare più approfonditamente a parlare di tutto quanto. Sentiamoci, Joe Satriani con Setch Buki. We'll be right back.
carico che era questo pezzo, proprio forti. Boh, carico come immagino che sarai te, sapere che vai in Antartida così...
Dal nulla. Boh,
io non realizzerei, infatti è come... mi immagino anche tutto il lavoro che c'è dietro una spedizione del genere. E come... Com'è un po' questa esperienza che hai avuto? La preparazione, soprattutto, sì.
Beh, guarda, c'è veramente tanto da fare. Non è come preparare un esperimento qualsiasi, perché sei in un ambiente ostile. Deve essere tutto pronto, tutto ridondante. Non puoi permetterti di partire e dimenticarti una vite o una presa della corrente, perché lì non ci sono negozi per comprarla.
Però non c'è niente. Però non... Insomma, mi immagino... Per dire, non devi neanche portarti i soldi, perché là non è che vai a spendere. Chi
no,
dice?
Infatti è il posto più bello del mondo, perché non si spende, perché non ci sono germi, non ci sono malattie.
È vero che lì è tutto congelato.
È tutto congelato.
Comunque sì, c'è una serie TV che tratta un po' quel tema dei germi congelati sottoterra.
Io non devo vederlo allora, germi congelati.
Comunque sì, è vero, ed è per quello che è anche una terra abbastanza... interessante per l'esplipo della ricerca. Però parlaci ancora, perché io ho visto per esempio nella pagina web c'è una scheda di programmi, e da quanto pare dal 24 agosto al 5 settembre sei stato in un training camp. Ovviamente non ti potevano lasciare partire senza essere pronto.
No, assolutamente no. Anzi, l'Italia col suo programma nazionale di ricerca prevede questo campo di addestramento e selezione. Sono 2 settimane, la prima sul lago Brasimone, sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove c'è una sede dell'Enea e dove si fanno, diciamo, alcune lezioni teoriche sull'Antartide, geopolitiche, esercitazioni di pronto soccorso, esercitazioni antincendio, perché non ve lo aspettate, ma pericolo maggiore
che ci hai anticipato prima, e siamo rimasti tutti veramente gli incendi.
Ma com'è possibile che ci sia un incendio?
Perché l'aria è molto secca e quindi è... basta
chi che piglia fuoco tutto, fuoco.
Si vede che
abbiamo provato,
quindi dovete stare attenti a...
abbiamo spento principi di incendi, abbiamo attraversato stanze incendiate con una coperta di lana bagnata addosso.
Cioè, siamo vi hanno, pronti perché vi la hanno stazione... addestrato per la guerra, non per la
addestrato.
Cioè, proprio... solo in 2 settimane, guarda
in
che...
2 settimane, ma con rancio io andato, non so, dovevano procacciarsi il cibo da soli, cose del
quasi
genere.
Guarda,
davvero?
Sì, la seconda settimana eravamo sul Monte Bianco in Valle d'Aosta, abbiamo dormito 4-5 notti in tenda sul ghiacciaio, avevamo le razioni, la sera zuppa pronta.
Sai, quell'ottimo cibo in scatolato,
proprio
tonno,
quello
sotto scatola, tutto quanto.
A un passo delle pastiglie come gli astronauti.
Esatto, è più o meno secondo me.
Beh, dicono che sia la cosa più vicina allo spazio che ci sia sulla Terra. Infatti l'ESA e la NASA provano le tecnologie spaziali proprio in Antartide.
Perché è molto simile, hai capito?
Sì.
E poi la luce solare, immagino anche... Da una parte c'è questi fenomeni, no? con la neve, che magari il ghiaccio può fare questi fenomeni riflettenti. Da un altro, che magari immagino gli sbalzi orari o i tempi sono completamente diversi, giorno notte.
Sì, assolutamente sì. Infatti il freddo, dicono, non sia il problema principale, quanto per esempio l'aria che è secca, la pelle che si secca, oppure l'alternanza giorno e notte nelle basi più vicine al polo sud. Sono veramente 3 mesi di giorno e 3 mesi di buio totale, e questo crea problemi al nostro organismo.
No, infatti è vero, è pazzesco. Ma no,
e poi
no, io quando rimango molto impressionata rimango zitta un attimo, però perché proprio ci penso a 3 mesi di giorno e 3 mesi di luce, è una cosa pazzesca, nel senso, io poi ho problemi di insonnia, quindi vedi tutto il giorno
un'altra cosa curiosa sono i colori, e le persone che sono state veramente di là tutto l'inverno dicono che
poi si cambia la percezione visiva,
sì, perché vedi solo più ghiaccio e bianco,
solo
e azzurro
bianco.
Quando rivedi il verde dell'erba è un'emozione,
dici cos'è quella roba, che è questo colore,
questo colore
sai, lì che bei bilanciamenti di bianco con i ghiacciai.
No, ma infatti dicono, quando dicono che la gente che abita nei poli che sapeva distinguere più di tante gamme di bianco,
è vero,
questo
è vero,
si
esatto.
Dice tanto, non è così dal tutto, ma è derivato da questo discorso. Ci siamo messi a chiacchierare e ci siamo dimenticati di darle un break ai nostri ascoltatori. Direi
che
altro, li farei
Francesco
sentire
che
un po'.
Non sta più facendo niente, che è lì che
dai,
si gratta le ginocchia come al solito. Francesco,
dacci un po' di carica con questo Give It Away di Red Hot Chili Peppers.
Got you.
fighi Red Hot Chili Peppers. Mi ricordano la mia giovinezza, la mia adolescenza, che me li ascoltavo assieme ai Green Day, perché avevo sempre una forte cultura musicale. Ero molto piccola, esatto. Noi non abbiamo detto una cosa fondamentale di questo giovane ragazzo che è venuto qua con noi oggi a parlarci di questa sua avventura. Lui è il primo e l'unico del Politecnico ad andare in Antartide. O comunque a fare.
Speriamo non sia l'unico.
Che
non
sia ultimo, che l'unico è ultimo.
E che il progetto vada avanti, però è vero, no, Nicola?
L'ultimo, nel senso, speriamo che non mi mandano in là perché non mi sopportano più.
Insomma, tu sei il primo di una lunga tradizione di ricercatori mandati
del Politecnico in Antartide.
Esatto. E poi volevo, insomma, poi hai un po' di cifre di cui raccontarci, un po' di numeri tra ricercatori.
Nel senso,
perché
non
è
andate
cosa...
lì a fare solo il progetto, ovviamente non si fa tutta una spedizione in Antartide per un progetto del Politecnico.
No, infatti.
E tutto un insieme va con la 31esima spedizione, vero?
Esatto, la 31esima, perché come abbiamo detto è un progetto straorganizzato per ovvi motivi, quindi collaudato e portato avanti da molte persone. E,
deve prego, essere,
dici tutto,
deve essere grandissimo.
Sì,
insomma,
è dall'85 che l'Italia è in Antartide, quindi 31 quest'anno. In tutto sono circa 3.000 gli italiani che sono stati in Antartide, più o meno la metà ricercatori scienziati, la metà logistici, cuochi, elettricisti, ingegneri, informatici.
C'è un'alta presenza italiana.
Gattisti, piloti.
Perché? C'è alta presenza italiana lì, no?
Sì, diciamo l'Italia è partita un po' tardi in Antartide, però adesso è...
Si è arrivata da fare, esatto.
Comunque gli italiani sono presenti in tanti posti del mondo. Direi che l'ho sentito, alle Canarie l'ho sentito. E quindi abbiamo parlato di 3.000, ma quest'anno quanti vanno in Antartide?
Quest'anno saremo 200 circa. 200 divisi tra le due basi italiane, che sono la base Mario Zucchelli, la base Concordia, che in realtà è una base italo-francese in collaborazione con i francesi.
Ha un nome un po' sfortunello, speriamo di no, sì. Però.
Che è proprio a metà sul plateau antartico, su una distesa di ghiaccio senza montagne, senza niente, a 3.200 metri
magari
di quota.
Magari lì non succede niente, forse, con nulla attorno.
E sanno anche l'inverno, E poi c'è la nave oceanografica,
okay,
che invece ha un po' funzione di trasporto per portare la gente, un po' invece porta biologi marini, persone che fanno campionamenti dell'oceano e del ghiaccio.
Ma invece, facendo un po' di nomi qui del Politecnico, visto che questo programma si occupa di ricerca al Politecnico, chi sono i nomi o i professori che hanno curato questo progetto? Insomma, quel professore che è venuto a dirti: Nicola, devi partire e andare in Antartide.
Sì, era il professore Fabio Dovis, del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni.
Che però lui non partirà, cioè solo...
Lui non partirà,
lui non partirà. Perché tra l'altro il tuo viaggio è una cosa pazzesca, cioè per arrivare in Antartide ci vanno... Quanto ci va? 5 giorni, no?
Ci va tanto tempo. Per andare nelle basi italiane si passa dalla Nuova Zelanda e dall'Australia. Invece io sarò ospite della base brasiliana, che si trova dall'altra parte, sulla penisola antartica, e passerò dal Sud America. Quindi sono circa 2 giorni da qui a Punta Arenas, Terra del Fuoco, Cile, e poi da lì un giorno per capire dove si è arrivati, capire
di riprenderti anche un attimo dal viaggio, perché...
Ci sarà jet lag, immagino, anche non
sì,
so se
5 ore mi pare.
C'è un jet lag, diciamo paralleli e anche, diciamo, per latitudine, immagino.
Sarai un po' in botta, ma diciamolo pure, sì, perché stanchezza e tutto quanto. E poi...
E quindi è niente, poi c'è un volo su un aereo tipicamente militare non pressurizzato di qualche ora fino alla base cilena. E poi dalla base cilena in nave fino alla base brasiliana. E qui non si sa quanto tempo, perché dipende dal vento, dipende...
È un incognito, esatto.
Se il ghiaccio, se il mare è ghiacciato si sta fermi, se il ghiaccio è libero si va avanti.
Quindi tu una volta che arrivi lì...
Vedrà.
Si aspetta, vediamo. Boh.
E poi non si muovono tra stazioni. Nel senso, vai lì a questa stazione che è brasiliana e lì rimani finché torni.
No, ci si può spostare, diciamo. Sì, alcune sono vicine e ci si sposta, soprattutto sulla penisola antartica. Concordia, quella italo-francese, è isolata. Pensate che i più vicini umani alla stazione Concordia sono quelli della Stazione Spaziale Internazionale quando passa sopra l'Antartide.
Se passa, magari. No, pazzesco, pazzesco. Dai, io in bocca al lupo allora per chi lo rifarà, per te comunque. Francesco, ci siamo? Prossimo pezzo? Lo lanciamo così, senza titolo, suspense anche su questo.
make everything okay. Oh, how you feel? You say you need your highs and lows. What if you could take your pain? Just let it go. Step right back and watch me now.
Benvenuti qua, continuiamo con Nicola.
No, di il titolo parlando... prima della canzone, Kick.
Ah,
sai, scusa, che ho lasciato
sempre
in suspense.
Lo so. Abbiamo sentito giusto Govmule,
Tora, che sta per Govmule
Shuffle. Scusa, se ti dico il titolo e tu stai
dai,
parlando...
Dai, adesso tu dici
se...
il titolo, cioè, dai, il titolo.
Thorazine Shuffle, mamma mia.
Dei Government Mule, che sono andata a chiedere il titolo a Francesco adesso.
Ok. E come dicevo, stavamo parlando di questa famosa Antartida. Vorrei approfondire perché so che sei tanto appassionato di questo territorio, perché è un territorio particolare, è un territorio particolare, c'è tanto a che vedere con la ricerca.
Sono tanto appassionato perché sono tanto tempo che mi informo, anche durante il campo di adattamento, racconti, sentito parlare, quindi c'è tanto entusiasmo. E l'Antartide è un territorio di tutti e di nessuno. C'è un trattato antartico che è stato siglato da tanti paesi negli anni 50 e che prevede che l'Antartide sia un grande laboratorio di ricerca, sostanzialmente. Quindi un posto in cui non si possono avere rivendicazioni territoriali, non ci possono essere avamposti militari, è un grande laboratorio di ricerca di tutto il mondo. E trovo che sia una cosa bellissima adesso in cui ci si chiede il futuro della ricerca, andare a fare lo scienziato in Antartide, mi sembra una delle cose più belle che...
Cosa che tra l'altro immagino che tu da bambino, cosa vuole... alla domanda cosa vuoi diventare da grande, cosa vuoi fare da grande, voglio lo scienziato in Antartide, giusto?
Sì, l'astronauta.
Diciamo, sono
queste.
E infatti un paesaggio d'Antartida con un paesaggio lunare, lì, più o meno siamo lì.
E infatti si mangia la stessa cosa, hai detto prima.
Soprattutto dicendo questa divisione che diceva, certo politicamente che non ci sono divisioni molto stabilite, queste basi è molto simile un po' a basi come nella Luna quando uno guarda sulla mappa, è pazzesco quel territorio, e soprattutto perché, come dicevamo prima con i germi, è un terreno dove rimane tutto.
Rimane tutto, scavando nel ghiaccio si risale facilmente a centinaia di migliaia di anni fa, ci sono delle zone veramente incontaminate,
infatti, laghi
sotterranei, specie animali stranissime, sconosciute.
Leggevo anche su un ecologista che parlava, James Lovelock si chiama, lui parlava come si raccavava anche come era l'area centinaia di migliaia di anni fa, però è nel ghiaccio, tramite il ghiaccio.
Il ghiaccio imprigiona e conserva tutto.
Mamma mia. Ma è emozionante che ci lasci, Nicola. Ci ha dato una delle puntate.
Io ho quasi un po' di invidia, cioè, non, nel senso, queste cose a me affascinano un sacco. Più che altro perché poi ci hai raccontato un sacco di aneddoti, storie divertenti, che a parte quella degli incendi, che mi devo ancora riprendere un attimo. Però sono cose veramente carinissime e stra-interessanti.
Sì, poi si vive in comunità con gli altri, si condivide tutto. Un altro aneddoto è quello che spesso si esce e si scioglie il ghiaccio per fare l'acqua potabile. Questa è una delle attività del campo. Certo.
Con un incendio appena creato, probabilmente. No, metti lì.
Speriamo di...
infatti risulta più facile prenderlo da lì che mettere una potabilizzatore.
E dai, hai altre chicche come questa? Non lo so, prima accennavi i soccorsi, qualcosa che avete fatto ai vostri campi di allenamento, non so, qualcosa del genere. A me piacciono questi...
Beh, per esempio ci hanno raccontato che un anno doveva atterrare un aereo americano, non poteva atterrare nella base americana, ha chiesto l'autorizzazione per atterrare in quella italiana, ma il ghiaccio era troppo fine e non poteva atterrare. Non aveva più carburante per tornare indietro e ha dovuto atterrare per forza, quindi di colpo hanno mobilitato tutti i ricercatori, hanno smesso di fare quello che stavano facendo, si sono lanciati sul ghiaccio, hanno costruito una pista di atterraggio in mezz'ora e hanno fatto atterrare questo aereo americano.
Mezz'ora, ma e con cosa? Perché poi lì non c'è nulla, no? C'è
il ghiaccio, delle nevi, via. Pale, ghiaccio. Ci si arrangia.
E che vuoi fare così?
Geniale, Nicola, ci lasci con un bel sapore di bocca, è geniale questo.
Ma rimane
racconti
ancora con noi per un attimo, giusto il tempo di lanciare Ben Harper con Bring the Funk.
Stay black, stay white, stay brown, get on down.
just bring funk. Got to bring funk. Geniale essere stato qua con te, Nicola, però mi spiace, ma siamo rinunciati a...
Forse è una delle più belle puntate, almeno le più interessanti.
Non c'è mai la più bella, vorrei dire. Però è vero che è stato molto, molto
interessante. È stata
molto
la più interessante, esatto.
Sono contento, anche bello dare un po' l'idea di... magari agli studenti di cosa si può arrivare a fare.
No, è vero, infatti. È vero, perché sembrano tanto cose lontanissime, scusami che ti parlo sempre sotto. Sembrano cose lontanissime, invece sono strarealizzabili partendo dal Politecnico.
No, senti, io ti lascio che mi sovrapponga e ti metti sopra.
Perché è l'ultima
puntata.
Volta che mi posso sovrapporre su di te. Che
effettivamente.
È un po' brutta detta così, ma...
Effettivamente, già gli ascoltatori avranno sentito come da un po'... siamo partiti con altri programmi, abbiamo avuto delle basse proposte dentro siamo entrati in pochi a fare la borsa dentro della radio, quasi non lo dico, quindi siamo rimasti in pochi e Wanted è passato, avete visto, a essere una rubrica dentro di Non Solo Poli. E
che conduci con Elia?
Che conduco io con Elia, famoso Elia, che avete anche sentito in una puntata di Wanted un
che
paio.
Si è sentita adesso. Esatto. Quindi sono momenti dei saluti, caro Kike, perché il tempo a noi ci è stretto, giusto?
Effettivamente.
Quindi dai, ridi i contatti come solo tu li sai dire, perché mi mancherà, che tu di solito sei l'uomo contatti.
I contatti comunque saranno attivi, però ci saranno e ci sono adesso quelli di Non Solo Poli. Per contattarci a noi, comunque, sempre c'è attiva Wanted di Ricercati, anche per futuri momenti in che possa esistere di nuovo una puntata o una nuova stagione di Wanted, avremo Wanted di Ricercati @gmail.com e anche il Facebook.
Quello c'è sempre, tanto Facebook.
C'è sempre.
Chi lo ammazza Facebook?
Chi lo ammazza.
Nicola, invece tu, se vuoi continuare a dire qualcosa, vuoi salutarci, darci
alla mamma prima di partire in Antartida.
Io spero che tu ti sia trovato bene. Noi...
È stato molto bello, mi sono divertito un sacco, grazie.
Siamo contenti. Se vuoi lasciare ai nostri ascoltatori i tuoi contatti o... Perché secondo me interessa molti, almeno il tuo viaggio, questa esperienza.
Sì, beh, allora vi invito a curiosare sul nostro blog www.navsas.polito.it. si può anche commentare, metteremo informazioni, foto se
raccomando,
video.
Secondo me le foto meriteranno,
sperando di avere internet per...
Ah, è vero, è quello che non ci avevo pensato, cavolo.
È limitatissimo, però un minimo c'è.
Certo. No, pazzesco, ma sì, figurati se in quella struttura in cui starete non avrete connessione.
No, immaginate se i ricercatori li lasciano senza internet.
E come si fa? Ma chiunque, non un ricercatore, cioè al giorno d'oggi chiunque senza internet, beh, almeno di questa età.
Ciao a tutti, Vale.
Vale,
ci vediamo.
Vale, ho di nuovo anche acquisito un po' di voce. Io volevo ancora ringraziare Kike, Nicola soprattutto per essere venuto qua. Ringrazio Francesco che non ce la fa più.
Trasmettiamo le sue lacrime d'emozione dalla
che
regia.
È talmente affranto che non è neanche passato a dire ciao, ma sta salutando dietro il vetro.
Dietro il vetro.
Sta piangendo, continua a piangere. E niente, noi ci risentiamo, almeno Kike, tutti farli risentire. Io saluto tutti, Francesco anche. Nicola, grazie mille ancora.
Grazie a voi.
Bocca al lupo.
Crepi.
Ciao Kike, ci vediamo a lezione.
Ciao a tutti. I'm
amigos.